Buongiorno a tutti, è un piacere essere di nuovo qui, poter portare la parola di Dio. Porto i saluti della nostra chiesa che si trova a Ostia. Ed è bello poter le risorse, i ministeri tra le chiese, perché siamo un'unica famiglia, oggi l'abbiamo ricordato. E a proposito di famiglie, sto portando avanti una serie di sermoni sulla lettera di Paolo a Tito. Quindi vi invito ad aprire la Bibbia a Tito, capitolo 3. Nei precedenti brani abbiamo visto Paolo parlare a Tito per la chiesa di Creta. Tito si trova sull'isola di Creta. Creta è un'isola difficile, ma noi possiamo dire che il nostro mondo è difficile. Tito era un collaboratore di Paolo. Paolo lo stima tantissimo e lo manda appunto a Creta, dove ci sono delle chiese che nacquero, pensate, dal giorno di Pentecoste, che è narrato in Atti capitolo 2, quando ci fu questa effusione dello Spirito Santo. Tante persone si convertirono e molti tornarono a casa sull'isola di Creta, lì fondarono delle chiese, e Paolo chiama Tito a, tra virgolette, prendersi cura di queste chiese. I cretesi non avevano una buona reputazione, erano considerati bugiardi, male bestie, ventri pigri. Inoltre era una comunità fatta di giovani e in quanto tali erano deboli nella fede. Inoltre avevano i giudaizzanti, i cosiddetti giudaizzanti, che volevano aggiungere alla fede una marcia in più per ottenere la salvezza, come ad esempio la circoncisione. Tito però era esperto in questo, era in grado di affrontare persone immature e pericoli sia interni che esterni. Ecco perché Paolo lo manda sull'isola di Creta. E l'intera epistola di Tito è una lettera evangelistica ed è anche una guida pratica, perché la Chiesa è chiamata ad essere pronta per un mondo difficile. Noi oggi leggeremo il terzo capitolo, leggeremo dal versetto 1 al versetto 8, ma se vogliamo fare un brevissimo riassunto dall'inizio della lettera fino al punto di cui oggi parleremo, possiamo dire che innanzitutto Paolo parla dei pilastri della fede. Bisogna riconoscere innanzitutto la signoria di Dio nella nostra vita. Poi ci sono gli anziani, Paolo dà delle istruzioni per gli anziani, quali sono le qualifiche degli anziani. Successivamente, sempre nel capitolo 1, si parla dell'insegnamento, quello vero che dà libertà e quello falso che dà schiavitù. Poi al capitolo 2 di Tito si parla della passione di Dio che è contagiosa, che ci trasforma e che ci protegge dagli attacchi. E sempre alla fine del capitolo 2 si parla della grazia di Dio. A questo punto arriviamo al nostro capitolo e quindi parla della testimonianza che i credenti devono avere sull'isola di Creta e per noi nel mondo in cui viviamo. Come le altre lettere, questa è una lettera che ha l'inizio la teoria e poi la pratica. Paolo ama descrivere la dottrina e poi metterla in pratica. Quindi dopo la teoria c'è sempre la pratica. Questo brano è caratterizzato da una sequenza di 7. Vedremo all'inizio 7 comportamenti che dobbiamo avere. Successivamente vediamo 7 caratteristiche della vecchia vita. E poi vedremo 7 aspetti della salvezza. E infine in questo brano è presente forse la frase più lunga di tutta la Bibbia, composta da ben 72 parole. In questo brano vedremo delle parole chiave che ci guideranno a fare il punto e più racconteremo qualche storia che ci aiuterà a capire come dobbiamo comportarci. Allora affrontiamo subito il testo. Tito capitolo 3, leggiamo i primi 2 versetti. Tito 3, 1 e 2. Teniamo sempre la Bibbia aperta perché seguiremo i primi 8 versetti. Ottimo, perfetto. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. In questo primo 2 versetti la parola chiave è ricorda. Il ministero di dei pastori, degli anziani e degli insegnanti è continuamente ricordare alle persone le stesse cose. Quante volte abbiamo fatto studi sulla salvezza, sulla maturità spirituale, sulla preghiera e continuamente continuiamo a farli? C'è un motivo per cui li continuiamo a fare, perché servono, perché abbiamo bisogno di esserci, che la gente ci ricordi quali sono le nostre basi, quali sono i nostri doveri. E in questo ci ricordano, ci vengono in mente le mamme. Continuamente le mamme dicono ai figli: fai il bravo, fai i compiti, tieni a posto la stanza. E non è che lo dico una volta e poi non serve più. Continuamente, e le mamme qui lo possono testimoniare, continuamente bisogna ricordare ai propri figli di comportarsi in un certo modo. La parola di Dio è la stessa cosa, è la nostra mamma. Abbiamo bisogno di ricordare continuamente le stesse cose per poterle tenere in mente e metterle in pratica. E l'apostolo Pietro dice: perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate. Benché le conosciate, ve le ricorderò continuamente. Inoltre, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Sapete, spesso si dice: un credente dovrebbe già sapere come ci si comporta, un credente dovrebbe essere così, oppure dovrebbe essere così. Non è vero, non dobbiamo dare per scontato questo, perché i credenti sono sì salvati, ma hanno bisogno di crescere nella fede. Quindi non diamo nulla per scontato, perché Dio ha cominciato in noi un'opera buona che non ha ancora portato a termine. Nel nostro cuore è scritto: lavori in corso. Un giorno sarà completata quest'opera, ma intanto noi dobbiamo crescere. E in questo brano Paolo ci chiama ad essere dei buoni cittadini, in sostanza. Noi dobbiamo mostrare al mondo la nostra vera cittadinanza. Sapete, noi abbiamo due cittadinanze, quella celeste e quella terrena. E con la nostra testimonianza dobbiamo dimostrare come si vive nel regno di Dio. E qui dice: sottomessi ai magistrati e alle autorità e ubbidienti. I primi due punti. Noi dobbiamo ubbidire alle autorità, anche se non sono democratiche e anche se non sono giuste, perché Dio ha scelto le autorità per regolamentare la società umana, e quindi anche se ci fanno del male noi siamo chiamati a obbedire. Il rispetto dell'autorità non dipende dalla bontà del governo, e questo i cretesi lo sapevano bene. Ce lo possono insegnare a noi. Sapete, Creta, prima dell'assedio, della conquista di Roma, del governo di Roma, che era molto oppressivo, era una democrazia. Poi fu occupata dai romani. Quindi potete immaginare come i cretesi si sentissero oppressi dal governo di Roma. Eppure Paolo gli dice: obbedite, rispettate le autorità. Questo ce lo insegna molto bene Gesù in un brano che si trova in Matteo, quando gli viene chiesto del tributo a Cesare. I farisei, per tentarlo, gli dicono, in poche parole: siamo tenuti a pagare il tributo a Cesare. Sapete, anche a quel tempo Gerusalemme era occupata dai romani. E loro, i farisei, già si sfregavano le mani, perché dicevano: adesso qualsiasi risposta da Gesù lo incastriamo, perché se dice sì, allora si fa nemico il popolo, perché il popolo vedeva nel governo romano un oppressore. Se Gesù avesse detto no, allora il suo nemico sarebbe stato direttamente Roma, perché avrebbe visto in Gesù un sobillatore. Gesù, lo conosciamo com'è, diede una delle frasi più importanti e disse, innanzitutto disse: qual è l'effigie che c'è su questa moneta? Qual è l'iscrizione? I farisei dissero: è quella di Cesare. E Gesù disse: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. La moneta infatti portava l'immagine di Cesare. Quindi lui sta dicendo: sì, il tributo va pagato, nonostante sappiamo chi è Cesare. Perché la moneta aveva l'immagine di Cesare. Sapete qual è la moneta che invece ha l'immagine di Dio? Siamo noi, che noi siamo stati creati a immagine di Dio. E quindi, siccome noi abbiamo l'immagine di Dio, noi dobbiamo dare a Dio quello che è di Dio. E al tempo stesso Gesù stabilisce un limite dell'obbedienza al governo, e questo limite è quando, per obbedire al governo, andiamo contro la volontà di Dio. Ce lo ricordano anche Pietro o Giovanni quando dissero davanti ai loro accusatori: giudicate voi se è giusto ubbidire a voi anziché a Dio. Poi dice Paolo: pronti a fare ogni opera buona. Le opere buone servono perché dimostrano la nostra trasformazione spirituale e mostrare la nostra fede con la pratica. Qui dice pronti per ogni opera buona, significa disposti ad aiutare gli altri, non aspettare, dimostra la voglia di aiutare gli altri. Sapete, nella nostra società c'è un pessimismo dilagante, lo possiamo vedere anche al governo oggi, c'è un pessimismo, ma noi dobbiamo dimostrare che non è così. Poi dice che non dicano male, che non siano litigiosi. Oggi si litiga un po' su tutto. E anche i credenti disprezzano, diciamolo, coloro che vanno contro i principi biblici. Innalziamo delle barriere e protestiamo contro i principi non biblici della nostra società. E anche i credenti, come se stessero dicendo, mors tua vita mea, questo principio. Noi vediamo le persone che dobbiamo raggiungere come nemici, come avversari politici, e parliamo a volte anche per partito preso. Ma Dio ci dice che noi dobbiamo pregare per le nostre autorità, anche se a queste autorità non abbiamo dato il nostro voto. Ci chiama a vivere in pace, perché Dio ha amato in modo incondizionato questo mondo e ha mandato Gesù per morire per questo mondo. E noi che siamo Suoi figli, perché invece dobbiamo essere indifferenti e odiare il nostro mondo? Noi siamo chiamati a dare l'esempio. Più avanti è scritto, sempre in questi due versetti, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Noi siamo abituati ad etichettare le persone, una volta che commettono uno sgarro per noi sono messe in una categoria. Invece dovremmo sempre avere il beneficio del dubbio, non dobbiamo avere pregiudizi, dobbiamo essere gentili, e gentilezza traduce il termine greco mansuetudine. Quando Pietro dice di come rendere conto della nostra speranza, dice render conto della speranza con mansuetudine e rispetto, senza provocare, senza disprezzare. Noi siamo chiamati a testimoniare continuamente, e questo atteggiamento va applicato a tutte le persone, indistintamente, sia la nostra suocera, il nostro capufficio tiranno, oppure l'amico che ci ha tradito. Noi siamo sempre in guerra contro la morale non cristiana, però sapete, noi siamo in guerra, ma il problema è che combattiamo con le armi sbagliate. Noi siamo in guerra, però non dobbiamo usare le stesse armi del mondo, noi dobbiamo usare le armi spirituali. Anche la guerra è cambiata, sapete, adesso ci sono gli hacker, coloro che entrano nei sistemi informatici, e sapete che oggi se c'è un attacco informatico su un sistema di un paese straniero, questa è considerata guerra a tutti gli effetti. Magari 50 anni fa c'erano i carri armati, adesso ci sono gli attacchi informatici, sempre guerra è. Cambiano le armi, e anche noi dobbiamo cambiare le armi, perché la nostra guerra non è contro carne e sangue, come dice Paolo, ma contro le forze spirituali, quindi dobbiamo usare armi spirituali, e Paolo ci parla appunto dell'armatura di Dio. Noi siamo tentati a cambiare la cultura e il modo di fare dall'esterno, mentre noi dobbiamo proclamare fedelmente il Vangelo che cambia dall'interno, affinché anche l'esterno possa cambiare. Noi siamo chiamati ad avere una buona influenza sulla nostra comunità, e dobbiamo dare degli esempi concreti, perché noi abbiamo afferrato la grazia. Noi siamo invece tentati a difendere a spada tratta i nostri principi. Lo stesso fece Pietro quando vennero a prendere Gesù, tagliò l'orecchio a quel servitore. Noi non siamo chiamati così. Noi siamo chiamati a essere sottomessi, a essere ubbidienti, facendo opere buone, non parlando male degli altri, dimostrandoci pacifici, miti e gentili. E dobbiamo dimostrare la nostra doppia cittadinanza essendo dei cittadini modello, quindi mostrare la nostra vera cittadinanza. Dobbiamo dare l'esempio. E notizia di questi giorni che il Tribunale di Torino ha condannato definitivamente quella professoressa che in una manifestazione diede in escandescenza contro le forze dell'ordine, gli disse addirittura, gli augurò la morte, e questa era una docente di scuola primaria, e l'hanno condannata perché disse, la sentenza dice, proprio lei che è un insegnante ha dato un cattivissimo esempio, un insegnante rappresenta le istituzioni, eppure lei attaccava altre istituzioni. Ecco perché il suo comportamento è particolarmente grave. E sapete, la cosa curiosa è che questa professoressa farà ricorso, ha detto. Perché lei ha detto che non coglie il nesso tra comportamento e insegnamento. Questo è curioso. Come credenti noi notiamo questo nesso tra quello che noi diciamo e come ci comportiamo. La differenza ci sta. Quando noi predichiamo in un modo e ci comportiamo in un altro, stiamo dando un cattivo esempio, le persone non ci chiudono le orecchie. Voi andreste ad esempio da un otorino sordo? Andreste da un oculista cieco? Credo di no. Noi siamo chiamati ad essere coerenti, altrimenti ci metteranno in dubbio. Se noi vogliamo insegnare alle persone, insegniamo a noi stessi per primi. Poi vediamo il versetto 3, andiamo avanti. Perché? Qui c'è la parola perché. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Qui c'è la parola chiave perché. Prima era ricorda, adesso perché. Perché nel vivere il presente noi dobbiamo ricordare il nostro passato. Anche noi eravamo così. Le persone che noi dobbiamo raggiungere erano come noi, eravamo un tempo quando non conoscevamo Dio, magari non in tutti gli aspetti. Questo comportamento che è descritto qua si può dividere in tre parti: comportamento contro Dio, contro noi stessi e contro gli altri. Allora contro Dio vediamo perché un tempo eravamo insensati, ribelli e traviati. Anche se intellettualmente avanzata, la società non è in grado di conoscere Dio con il suo intelletto. Anche se una nazione è avanzata, non è in grado di arrendersi a Dio. Un esempio brillante è la Germania al tempo del nazismo. A quel tempo la Germania era considerata il paese più evoluto al mondo da un punto di vista culturale, scientifico, letterario. Eppure fecero quello che fecero i nazisti, delle nefandezze incredibili. Siccome noi stessi eravamo ribelli a Dio, allora dobbiamo mostrare pazienza verso coloro che lo sono adesso. Le autorità servono per regolamentare, ma non possono cambiare il cuore dell'uomo. Solo, tra virgolette, la pazzia della croce può cambiare il cuore dell'uomo. Anche noi eravamo così. Poi c'è un comportamento contro noi stessi, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Sapete, il peccatore non ha alternative, non ha altre scelte, così come non le avevamo noi. E in particolare qui il termine piacere traduce il greco edonè, che è appunto edonismo, che sarebbe la ricerca insaziabile di soddisfazione personale. E questa è la caratteristica tipica delle nostre società moderne. Oppure quando noi facciamo un uso cattivo dei doni che Dio ci dà. E poi c'è un comportamento contro gli altri. Cattiveria, invidia e odio. Odiosi e odiandosi a vicenda. Il gerundio che viene usato qui, vivendo nella cattiveria, significa che è una cosa consueta, abituale, normale. Siamo cattivi, diventiamo cattivi forse perché siamo stati vittime della cattiveria altrui. L'invidia. L'invidia è una cosa bruttissima perché l'invidioso paga la punizione perché lui è invidioso, perché continua a rodersi dentro, perché vuole avere quello che gli altri hanno senza ottenerle. L'odio. L'odio ci porta a odiare le persone perché limitano magari la nostra libertà e la nostra soddisfazione. Sapete, l'odio è uno dei peccati che rende più soli, perché nessuno vuole stare vicino a una persona che odia. E purtroppo il problema dell'odio è che è contagioso. Dei genitori che si odiano, forse cresceranno dei figli che hanno un odio e magari avranno una ribellione contro tutte le istituzioni. Anche noi eravamo così, schiavi dei nostri peccati, che ora ci appaiono ripugnanti, ma facevano parte della nostra vita. Questa realtà ci dovrebbe impedire di disprezzare gli altri e renderci umili. Dobbiamo vedere gli altri così come il Signore li vede, bisognosi delle sue cure. Paolo parla sempre della sua famosa spina nel fianco. Paolo ha chiesto al Signore di liberarlo da questa malattia, non sappiamo bene che cos'era, ma era una spina nel fianco. Sapete, ogni volta che sentiva Paolo questa spina, con la mente tornava sulla via di Damasco. Sulla via di Damasco Paolo stava andando a perseguitare le chiese e lì Gesù gli appare. Ogni volta che lui si sente superiore e tentato a sentirsi bravo, allora c'è questa spina nel fianco che lo riporta alla mente, riporta la sua mente al suo passato. E noi come credenti oggi abbiamo bisogno anche noi di questa spina che ci ricordi come eravamo. Quando noi siamo pronti a vedere la pagliuzza negli occhi del fratello o anche a criticare gli altri. In Giovanni 8 c'è il racconto di Gesù con la donna adultera e lì Gesù dà un'altra delle sue grandi frasi. La donna adultera stava per essere lapidata dai capi religiosi, che erano giustificati nel farlo dalla legge di Mosè, perché la legge di Mosè diceva se una donna era colta in adulterio andava lapidata, quindi uccisa con le pietre mentre era ancora viva. Erano giustificati, ma Gesù a un certo punto disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Piano piano tutti gli accusatori, a partire dai più anziani, se ne andarono. Quando noi giudichiamo, accusiamo e condanniamo gli altri, proiettiamo su di loro ciò che non vogliamo vedere in noi stessi. C'è un detto che dice: le persone che vivono in case di vetro non dovrebbero lanciare sassi. E se noi ci guardiamo intorno siamo pieni di vetro. Sapete perché a volte le nostre vite sono così pesanti? Perché noi camminiamo, immaginiamoci di camminare con un sacco pieno di pietre. Il nostro cammino è lento, perché abbiamo queste pietre pronte a scagliarle contro gli altri. Ma così facendo il nostro cammino verso il Signore è lento. Scagliamo le nostre pietre, ce le conserviamo contro chi è diverso da noi semplicemente. Non ha gli standard spirituali che noi ci aspettiamo magari. Non la pensa come noi. Ci piace Gesù quando si arrabbia nel Tempio e va lì e rovescia tutte le bancarelle dei venditori. Allora siamo contenti perché, vedi, Gesù si arrabbia, anche noi ci dobbiamo arrabbiare. Però quando lo stesso Gesù si umilia e va a morire sulla croce e serve, allora ci piace un po' meno. A volte prendiamo la Bibbia come un supermercato dove ci sono le offerte. Allora noi andiamo lì sul banco della frutta e ci andiamo a capare le verdure più belle, le mele più belle, lasciando quelle marce da una parte. La Bibbia non è un supermercato. Noi dobbiamo prendere dalla parola di Dio tutto. Il Signore ci chiede tante cose, ma a volte noi vogliamo scegliere. Allora a volte siamo ricchi dello zelo per le cose di Dio, ma siamo avidi di misericordia. Le parole di Gesù sono sempre motivate dall'amore, dalla compassione, e allora dobbiamo seguire il suo esempio. In ultimo abbiamo questa frase forse più lunga della Bibbia, la leggiamo insieme, ed è dai versetti 4 a 7. Non ci sono punti, quindi è tutta una frase. Adesso la leggiamo insieme, da 4 a 7. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo, Gesù nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Tutto d'un fiato questa frase. Tutte insieme, qui ci sono gli aspetti della salvezza, come e perché Dio ci ha salvato. Ci sono 72 parole in questa frase, provate voi a fare una frase con 72 parole. La parola chiave qui è quando, e c'è una parolina ma quando, che ci sposta con la mente dalla vecchia condizione alla nuova condizione. Questa differenza la fa appunto la salvezza. Una salvezza che viene dall'amore di Dio, la sua bontà, la sua misericordia, resa possibile attraverso Gesù e diventa realtà personale attraverso lo Spirito Santo. E noi ci rendiamo conto della potenza di Dio di salvare quando pensiamo che ha salvato noi stessi, come eravamo noi. E qui dice, parla della bontà di Dio, il suo amore e la sua misericordia. Dio è per sua natura buono. Poi qui dice amore per gli uomini, è un'espressione che traduce il termine greco filantropia. Conosciamo questa parola. Il filantropo è una persona, diciamo, benestante, che dà parte dei suoi beni per aiutare gli altri. È un filantropo. Dio è il primo e il più grande benefattore dell'umanità. E a differenza del filantropo umano che dà parte dei suoi beni, Dio ha dato tutto se stesso a partire per noi e per gli altri. E la misericordia di Dio, che qui viene, dove qui viene citata, è contrapposta alle opere che non possono salvarci. Noi non meritavamo di essere salvati. Eppure la misericordia è la manifestazione esteriore dell'amore che Dio ha per noi. Lui è il benefattore e noi siamo i beneficiari. Da una parte ci sono i nostri bisogni e dall'altra ci sono le risorse divine per soddisfare questi bisogni, perché Dio è dispiaciuto per noi, è misericordioso e vuole risollevarci. E poi dice più avanti, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Qui c'è questo bagno che lava via le nostre colpe, significa nuova nascita. E poi c'è la rigenerazione, c'è la santificazione, lo Spirito Santo ci fa crescere nella fede. E un versetto bello in questo che ci aiuta a capire è in Secondo Corinzi, dove è scritto: e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Lo Spirito Santo ci guida passo dopo passo verso la gloria eterna. Continuando qui è scritto che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Signore. Solo Gesù poteva morire al nostro posto. In Giovanni è scritto: Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se il Signore avesse detto, io sono una delle vie, oppure avesse detto che molti vengono al Padre anche per mezzo di me, allora si poteva scegliere. Invece non si può scegliere. Dio ha provveduto un'unica soluzione affinché noi possiamo essere salvati, e questa soluzione è Gesù. Lui è venuto a fare ciò che noi non potevamo fare, è venuto al mondo per riportarci al Padre e fare pace con Lui, è morto al nostro posto per pagare il prezzo del nostro peccato ed è risorto dalla morte per dimostrare che le sue affermazioni sono vere. Sapete, ci sta in Inghilterra c'è un fratello che lavora in un'agenzia giornalistica. Sapete, le agenzie giornalistiche conservano tutti gli articoli che parlano delle persone famose, perché possono sempre servire, se una persona muore, hanno gli articoli pronti. Quindi hanno un archivio cartaceo o elettronico di tutte le persone famose. E ci sta anche Gesù lì. Soltanto che questo fratello, quando cominciò a lavorare in questa agenzia giornalistica, vide che avevano diviso i personaggi famosi in personaggi morti e personaggi vivi. E avevano messo Gesù tra i personaggi morti. E lui ha detto, ma Gesù non è morto, Gesù è vivo. Quindi ha preso il faldone di Gesù e l'ha messo tra i personaggi vivi. Gesù è vivo e vuole che anche noi viviamo. Dal momento che i nostri sforzi non sono sufficienti a soddisfare la giustizia di Dio, allora dobbiamo ammettere il nostro bisogno di perdono, riconoscere personalmente Gesù come Signore e Salvatore e ricevere la sua offerta di salvezza come un dono, come un regalo. Perché noi non siamo in grado di salvare noi stessi. Per fare un esempio, quanti di noi hanno iniziato una dieta il lunedì? Io. Quanti di noi l'hanno finita venerdì della stessa settimana? Sempre io. Noi che non siamo in grado di portare avanti una dieta per una settimana, siamo in grado di salvare noi stessi? No. Dio ha provveduto alla soluzione a questo. E questa frase che abbiamo letto è composta da 72 parole che vengono lette con un unico respiro, che ci ricorda l'ultimo respiro che Gesù ha fatto per ognuno di noi sulla croce quel giorno. E poi affinché giustificate dalla sua grazia, alla fine del versetto, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. La grazia è il dono immeritato di Dio, ci rende giusti davanti a Dio. Prima abbiamo visto la misericordia, abbiamo visto un padre amorevole che si preoccupa per noi. Con la grazia noi vediamo un padre giudice. Un padre giudice che ci rende liberi, che ci assolve. Oggi si dice è stato assolto perché il fatto non sussiste. Invece nel nostro caso il fatto sussiste. Il fatto sussiste perché noi siamo colpevoli, ma Gesù ha pagato il prezzo per noi e allora siamo liberi, allora sì, davanti a Dio. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tutto questo. E noi siamo eredi della vita eterna addirittura. Sapete, il cristianesimo è il più grande movimento sulla terra, anche perché, per fare una battuta, i suoi membri non diminuiscono quando muoiono, perché abbiamo la vita eterna. Quindi il cristianesimo non può altro che crescere. E la nostra risposta a quello che Dio ha fatto per noi è la gratitudine. Noi dobbiamo voler piacere a Dio, come disse Gesù stesso. Disse: perché faccio sempre le cose che gli piacciono al Padre mio. In che modo possiamo cominciare a fare? Dando l'esempio, prendendo le giuste decisioni al momento giusto. E vi racconto una piccola storia. Siamo nel 1830. C'è un avvocato e predicatore, evangelista, Charles Finney. Lui teneva una serie di conferenze evangelistiche a New York, in un quartiere di New York, e una sera di queste aveva la sala piena di avvocati. Tra questi avvocati era venuto ad ascoltarlo addirittura il capo della giustizia di New York. Questo capo della giustizia, che era il personaggio più in vista da un punto di vista legale di New York, fu colpito dal messaggio dell'Evangelo. E Finney era solito chiamare avanti le persone per accettare Gesù nella propria vita. E quella sera lui era convinto, però aveva un dubbio: ma posso io, che sono la persona più importante, venire avanti come tutti gli altri? Poi disse: perché no? Gesù è morto anche per me. E allora, ancora in dubbio, sale le scalette laterali, va dietro al pulpito dove Finney stava parlando e lo tira per la giacchetta. Finney, mentre era arrivato a circa a metà del sermone, si gira e vede questo capo della giustizia che lo chiama e gli dice: signor Finney, se lei questa sera fa l'appello per accettare Gesù, io vengo avanti. Finney non ci ha pensato un attimo, ha smesso il suo sermone e disse: signori, qui c'è il capo della giustizia che ha detto che se io faccio l'appello questa sera, lui verrà avanti. E allora io questo appello non lo faccio alla fine, lo faccio adesso. Chi vuole accettare Gesù nella propria vita? Allora il capo della giustizia venne davanti, seguito da quasi tutti gli avvocati di quella sala. Il gesto di questo capo della giustizia fu di esempio agli altri, prese la giusta decisione e salvò la vita di numerose persone. Si dice che in quella campagna evangelistica furono salvate circa 100.000 persone. Infine, vediamo l'ultimo versetto, l'8. Dice: certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Siamo partiti con la parola ricorda e siamo arrivati alla parola insisti. Tra ricorda e insisti c'è tutto il programma di Paolo. Ricorda loro all'inizio, e adesso voglio che tu insista su cosa? Sulle buone opere, cioè sulla dimostrazione pratica della nostra fede, perché sono buone e utili a tutti gli uomini. Noi siamo chiamati a conquistare le persone anziché condannarle, noi siamo chiamati a vivere secondo i principi della parola di Dio. Quindi i credenti devono sottomettersi alle autorità umane, anche se ingiuste, ricordare la loro condizione precedente, prima della salvezza e dopo la salvezza, e la condizione privilegiata che abbiamo per mezzo della grazia. E siamo chiamati ad essere dei testimoni fedeli per migliorare la società. E dobbiamo essere dei buoni cittadini che danno l'esempio nelle piccole cose come nelle grandi cose. Dei cittadini modello. Non dobbiamo giudicare né condannare, ma gettare le nostre pietre a terra, come abbiamo parlato prima. E riconoscere il prossimo come una persona bisognosa della salvezza. Così come ne avevamo bisogno noi un tempo. Il ricordo del nostro passato deve impedirci di essere ostili e sentirci superiori nei confronti degli altri. Noi vogliamo riformare la società, ma non si può fare dall'esterno. Il compito di ogni credente, visto come sacerdote, è portare Dio al popolo e il popolo a Dio. Questo ha delle conseguenze eterne. Ma noi possiamo dimostrare questa fede con la pratica. Quindi se non servono queste cose, quindi non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo fare delle opere buone, non dobbiamo ignorare la società che si sta sgretolando giorno dopo giorno. No, esattamente l'opposto. Noi dobbiamo dimostrare con le nostre azioni in cosa consiste il regno di Dio. Noi dobbiamo dare alle persone un assaggio del regno di Dio e riversare sugli altri ciò che Lui ha riversato su di noi, senza condannare, ma dando l'esempio. Prima di voler trasformare gli altri, lasciamo che Dio trasformi prima noi stessi. E ci sono nella storia tanti esempi di credenti che hanno migliorato la nostra società. facendo questo, essendo ubbidienti a Dio. Uno di questi è la Croce Rossa. Non so se lo sapete, quando noi andiamo negli ospedali vediamo questa Croce Rossa su sfondo bianco. È la Croce Rossa. Sapete che la Croce Rossa fu creata da un credente evangelico, tanti anni fa. Si parla del 1859, quando un certo Henri Dunant, era svizzero, si trovò nella battaglia di Solferino, dove morirono migliaia e migliaia di persone. Lui assistette allo scempio di corpi mutilati, persone morte, disperazione. Poteva girarsi dall'altra parte e far finta di nulla, ma Dio lo chiamava a essere ubbidiente, a mostrare amore, mostrare compassione e misericordia verso queste persone. Vedeva che non c'erano soccorsi, allora organizzò il primo corpo di soccorsi per i feriti sul campo, di entrambi gli schieramenti. Non si voltò dall'altra parte, organizzò questa squadra. Più avanti, il 26 ottobre 1863, riuscì a organizzare la famosa Convenzione di Ginevra. Il 29 ottobre nasce la Croce Rossa Internazionale, che noi conosciamo. E questa Croce Rossa svilupperà il diritto umanitario internazionale, pensate l'importanza. E la Croce Rossa Internazionale è il più grande movimento umanitario al mondo, che aiuta le vittime dei conflitti e non solo. Henri Dunant vinse nel 1901 il primo premio Nobel per la pace e la Croce Rossa come associazione ne vinse ben 5 nella sua storia. Sapete perché è una Croce Rossa? Perché Dunant era svizzero, la bandiera della Svizzera la conosciamo, è una croce bianca su sfondo rosso. Lui pensò, ok, invertiamo i colori, allora facciamo sfondo bianco e Croce Rossa, da qui nasce il simbolo della Croce Rossa. Fu un credente, fu un fratello che volle essere ubbidiente a Dio invece che girarsi dall'altra parte. Quando il credente si concentra sul proprio comportamento, quando vuole piacere a Dio, allora fa la differenza e dimostra che la potenza di Dio trasforma. Noi siamo chiamati come credenti a seminare giustizia, pace, equità, solidarietà. E siamo chiamati a fare la differenza nel mondo, ma nel modo giusto. Sapete, è triste dirlo, ma ogni minuto nel mondo muoiono 5 bambini per la fame. Io ho parlato forse mezz'ora e sono morti 150 bambini in questo frangente. È tristissimo. Questo è il nostro mondo. Sapete, il mondo ha cibo a sufficienza per tutti, eppure un terzo di questo cibo viene buttato, viene sprecato. E circa 500 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di denutrizione cronica. Sapete quanti sono 500 milioni? Sono quanto la popolazione di tutti gli Stati Uniti, del Canada, della Gran Bretagna, dell'Australia, della Nuova Zelanda, e non arriviamo a 500 milioni, per quanti sono. Il fatto che noi oggi non vediamo le catene ai polsi e alle caviglie non significa che la schiavitù è finita. La schiavitù c'è, e c'è anche in Italia. Si contano ufficialmente circa 50 milioni di schiavi, ufficialmente, quindi ufficiosamente ce ne sono di più, e potremmo dire che sono forse quanta la popolazione italiana. Ci sarebbe da mettersi nelle mani, nei capelli, ma noi dobbiamo essere degli esempi nella nostra chiesa, cittadini modello nella nostra città e dei servitori di Dio nel mondo. Quindi, per riassumere in una frase, smettiamo di essere indifferenti e iniziamo a fare la differenziata. Marcello ne sa qualcosa, è una battuta, però dobbiamo fare la differenziata. Per esempio, dobbiamo essere degli esempi nelle piccole cose come nelle grandi cose. Combattiamo l'ingiustizia. E c'è, vi racconto un'ultima storia, non so se la sapete, di una chiesa in Olanda. Sapete, c'è stato un culto evangelico record. Adesso vi spiego perché. Sapete quanto è durato questo culto? Noi stiamo qui forse da un'oretta. Sapete quanto è durato questo culto? Qualcuno ha un'idea? Quanto? Di più? Di più, di più. Non stop, eh? È una notizia vera, ovviamente. Di più? Di più. Quanto? Di più, ancora di più. Di più, di più. No, tutta la vita. No, reale, reale. Di più. Sapete quanto è durato? È durato 95 giorni in Olanda. Una chiesa, Bethel Church di All'Aia in Olanda, ha fatto un culto non stop giorno e notte per 95 giorni. 2280 ore di sermoni, di canti, di preghiere. Adesso vi dico perché. È cominciato il 25 ottobre dell'anno scorso, 2018, e terminato il 28 gennaio 2019. Sapete perché? Perché c'era una famiglia armena che era stata costretta al rimpatrio nella sua terra, perché l'Armenia è stata considerata un paese sicuro ormai. Però il padre di questa famiglia era stato minacciato di morte per il suo attivismo politico. Quindi se fossero tornati in patria sarebbero stati uccisi. Su consiglio degli amici e con il contributo del pastore di questa chiesa decisero di ospitare questa famiglia nei loro locali. Sapete perché? Perché c'è una legge in Olanda che impedisce agli agenti di polizia di entrare in una chiesa quando c'è una funzione religiosa. La soluzione era: allora facciamo un culto che non finisce più. E hanno aspettato questi 95 giorni fino a quando il governo olandese ha dato asilo politico a questa famiglia. Allora il pastore ha detto: ok, possiamo finire il culto. Sapete quanti pastori e predicatori hanno predicato? Circa 650. Sono arrivati degli aerei dall'America per continuare questo servizio non stop, continuamente. Come la Chiesa può fare la differenza con la pratica, non solo con le parole. Vuoi veramente fare la differenza nel mondo intorno a te? La tua vita in Cristo può risplendere come luce nelle tenebre spirituali. Il predicatore nero Martin Luther King una volta disse: il buio non fa sparire il buio, solo la luce lo può fare. L'odio non può sconfiggere l'odio, solo l'amore lo può fare. E quindi che la nostra preghiera sia: Signore, aiutaci a essere una chiesa che porta luce in un mondo buio. Aiutaci come individui, come comunità, a vivere con te, come te, a renderti contento ogni giorno e portare la luce di vita, amore e gioia a coloro che sono intorno a noi oggi. E per concludere possiamo dire che la nostra obbedienza fa la differenza. Amen.